questa cosa si arriva a una conclusione. Sappiamo, quello che è importante è che sappiamo da dove si parte,
sì,
e cos'è ciò che troviamo quando arriviamo, no? Cioè, ecco, se questa cosa che trovo determinante per poter dire qualcosa che abbia un senso, a meno che abbia poi una parvenza di senso, no? Non è che troviamo la verità, però ovviamente abbiamo
intendiamo un funzionamento.
Il funzionamento di come si parla, di cosa, come si, per arrivare a dire certe cose, cosa è necessario. Intanto prima di cominciare, no, benissimo. Come si può dire, non dando per scontato nulla, no? Perché soprattutto è una cosa che ci distingue, direi, no? Il nostro discorso, cioè un discorso che dice quello come sono le cose, che poi uno lo interpreti come verità perché intendiamo questo, che il linguaggio è questo.
Intanto beh, possiamo sempre argomentare ciò che
affermiamo. Possiamo sempre argomentare per cui la necessità del linguaggio, no?
Sì.
Ecco, questo per cui argomentazioni specifiche, no, però è tutto un discorso. Cioè, a me è piaciuto molto Paolo, pur non avendo, è San Paolo diciamo, no? Pur non avendo argomentato nulla.
No, di fatto no.
Però è stato determinante, ecco l'effetto della retorica.
Sì.
Ecco, questo forse.
E c'è un altro aspetto che potremmo riprendere proprio da lì, che mi è parso importante. Come si chiama? Il peccato originale.
Ah.
Il peccato originale, no? Sappiamo che il peccato originale è quello che si è prodotto nel momento in cui Adamo ed Eva hanno mangiato la mela della conoscenza. Ma cosa c'è di interessante in tutto ciò? Intanto questo Dio di cui si parla nella Bibbia viene in effetti rappresentato come un personaggio intanto geloso, lo dice lui stesso, sì, geloso dell'uomo, quindi possessivo, quindi irascibile. E soprattutto permaloso, perché quando gli prende la mela da cuore di matto, no? È per una mela,
no?
Sì. Generalmente si considera appunto che questa mela in realtà non sia proprio la mela in quanto tale, no? Che si mangia la mela, non è chissà quanto ce n'era, ma la questione della conoscenza. Ora, come comincia il tutto? Comincia con un divieto, no? Atteniamoci a questo racconto, questo così folcloristico della Bibbia. Comincia con un divieto assolutamente insensato, un divieto che non ha nessun motivo di essere, no? Non devi mangiare quella roba, perché un divieto. Questa questione invece è essenziale, si fonda tutto su questo, sul divieto, perché senza il divieto, Cesare, senza il divieto non c'è il crimine, senza il divieto non c'è il peccato, senza il peccato non c'è nessuna redenzione, perché ci dobbiamo redimere da lei. Senza questa proibizione, senza questo divieto, la presenza, l'esistenza di Dio sarebbe assolutamente inutile, perché la sua utilità è sempre stata quella di essere il salvatore, di redimere, quindi è necessario che ci sia un peccato. e il peccato non c'è, ma bisogna inventarlo. Solo così io, Dio, posso pormi come colui che salva.
Sì. Se no come salvatore
non c'è da salvare niente. Esatto. Quindi questo divieto ha la funzione di innescare tutta quella cosa che poi si è chiamata soteriologia, sarebbe la dottrina della salvezza. Sì. Innesca tutto questo, quel divieto. Senza quel divieto Dio non serve a niente.
Certo. Perché la gente non avrebbe nulla e lui non avrebbe nulla da salvare.
Esatto, e cosa sta a fare?
Sì, sì, questa è forse è la partenza di
Sì, eh sì, eh sì.
Perché appunto
è la questione è molto interessante, anche molto importante, perché questa struttura si è ripetuta e continua a ripetersi a distanza di migliaia di anni a tutt'oggi. Si inventa un male, no? E io mi pongo come il rimedio. Si, le case farmaceutiche inventano le malattie per poter vendere il coso, diciamo, il farmaco che è il rimedio, la pandemia. No, il Covid. Si inventa per esempio una epidemia, no? Dopodiché ci si pone come i salvatori. Esattamente la stessa cosa. Quella di Dio, no? Che inventa un divieto che non significa niente. Non si sa da dove arriva, perché. No? Ma serve a questo. A poter costruire su questo divieto il crimine e quindi a partire dal crimine la salvezza. Io ti salverò. C'era anche un film di Hitchcock famoso.
Sì.
Io ti salverò.
Tanti anni fa.
Sì. Siamo anni 50.
Diciamo che anche le leggi hanno un po' questa funzione, cioè non salvifica però mostrano il peccato, cioè mettono in condizione
il bisogno, certo, certo.
Di avere, di essere, diciamo, sì, così in balia di queste cose, no? Cioè di far male qualcosa.
Legge anche, certo, però qui siamo a una questione ancora più radicale,
sì, sì,
perché l'apostolo il peccato, no, come originale, che quindi si è trasmesso, poi non si sa come, si è trasmesso per via aerea, per via
tutto il mondo, poi.
No? Tutti quanti nascono già come
macchiavoli.
Esattamente.
Sì, questo è formidabile.
Eh sì. Senza il divieto non c'è redenzione.
Sì.
Quindi Dio diventa inutile.
Sì.
E c'è anche quest'altro aspetto, in effetti, della conoscenza, no? Perché Dio non vuole che cosa, come si chiama, Adamo, no? Acquisisca la conoscenza. Perché? Anzi, dovrebbe essere contento, in teoria, no? Acquisisce conoscenza, diventa più intelligente, più bravo, possiamo discutere.
Certo.
E invece no. No. L'unica conoscenza permessa è quella di Dio. Per cui è come se avesse detto: Dio ti ama se rimani ignorante come una zappa. Perché se dobbiamo attenerci a quello che si è detto a questo riguardo, no, del peccato originale, che sarebbe la conoscenza, l'accesso alla conoscenza, quindi è vietato da Dio l'accesso alla conoscenza, quindi uno deve rimanere ignorante. Solo così viene amato da Dio. Ed è vero. Ed è vero, perché l'unica conoscenza, Agostino, ma tutti quanti non fanno altro che ripeterlo, l'unica conoscenza vera è quella di Dio. Tutto
Paolo,
il resto,
anche San Paolo, no?
Esattamente.
Ha parlato moltissimo,
esattamente.
Penso.
E allora ecco che la questione della salvezza diventa fondamentale. Tutti nascono con il peccato, ma possono salvarsi con le giuste procedure,
sì, certo.
No? ma è questo che rende Dio necessario, il fatto che lui intervenga come il Salvatore, no? Infatti Gesù Cristo
che è
il Salvatore,
è definito
il Salvatore da che? Da quel peccato, da quel crimine che è stato inventato appositamente.
Alcuni dicono anche dalla disobbedienza, no? Cioè,
sì, sì, certo. Sì, hanno disobbedito, ma a un comando, sì, un divieto che non significava niente.
Appunto.
Cosa vuol dire non mangiare la mela?
Diciamo che il clero dice che deve mettere la prova.
Ma allora è una canaglia.
No, lui dovrebbe sapere come dice la parentesi, no?
Sì. Sì. Ma come dicevo, il divieto, no, è la condizione, è la condicio sine qua non. Tutto quanto si inneschi, tutta la religione. E ogni religione è soteriologica, cioè è sempre comunque una dottrina della salvezza.
Certo. Sì, c'è sempre il peccato che
va. E il peccato più grave è quello, sempre quello di superbia, cioè il volere sapere di più. Questo è il crimine più grave. E infatti è il peccato originale, che ha meritato la cacciata dal coso, dal, diciamo, dal, dall'Eden. No? Questa cacciata senza possibilità di appello, perché non li ha ripresi dopo. No. Tu donna partorirai con dolore, tu uomo lavorerai con sudore, non so che diavolo. Però vedi come tutto quanto è stato innescato dal divieto. Senza quel divieto non si sarebbe innescato niente.
Eh sì, perché non c'è niente da.
Già. Sulla questione della salvezza, della soteriologia, che riguarda ciascuna religione naturalmente, ha scritto delle cose interessanti qui Henri Puech, questo studioso francese, studioso di gnosticismo, neoplatonismo, eccetera. Ecco, qui dice che cos'è la gnosi e che cos'è il manicheismo, no? Possiamo leggerlo. Che cos'è infatti la gnosi se non la conoscenza, mi dice la parola stessa, no? La conoscenza nell'accezione assoluta del termine, e più precisamente nel caso specifico una conoscenza che è, in primo luogo, conoscenza simultanea, reciproca, di sé in Dio e di Dio in sé. E da qui che poi prese Hegel, no? Io sono Dio e Dio è me, la quale consente a chi la possiede, allo gnostico, di salvarsi, gli garantisce che può essere salvato, che lo sarà, o addirittura ce lo è già. Che cos'è una gnosi se non un sapere che non si rivolge soltanto ed esclusivamente alla ricerca della salvezza, ma che, rivelando l'uomo a se stesso e svelandogli compiutamente il segreto e il significato di tutte le cose, gli conferisce, gli procura la salvezza, e già esso stesso di per sé salvezza. In effetti questa poi ripresa ancora oggi, no? L'idea di conoscere se stessi, andare a fondo, eccetera. E che cos'è il manicheismo se non una religione che appunto pretende di che cosa? Ecco. Di fornire agli uomini o di suscitare in loro questa conoscenza salvifica. Come ogni gnosi, il manicheismo è sorto dall'angoscia insita nella stessa condizione umana. Qui ci sarebbe da dire qualcosa, perché questa storia qua dell'angoscia, no? L'angoscia che verrebbe dalla non conoscenza, l'angoscia di fronte all'ignoto, di fronte all'infinito. Che è un tema che ricorre tantissimo, ricorre ancora oggi, come se gli umani fossero angosciati dal fatto che esiste un infinito. Perché? E dice, la condizione nella quale è legato qua in terra in seguito alla sua generazione, alla sua venuta al mondo, è sentita dall'uomo come strana, intollerabile e sostanzialmente malvagia. Non è vero. Non è vero, questo è un retaggio cristiano. È il cristianesimo che vuole che sia così. E cioè che l'uomo provi, in assenza della rivelazione, in assenza della salvezza, appunto, no? Provi questa angoscia. E c'è stato anche un tizio, tale Søren Kierkegaard, un danese, siamo primi dell'Ottocento, un teologo, un scrittore, che è annoverato peraltro nei manuali di filosofia, il quale ha scritto molto proprio sull'angoscia. L'angoscia, lui era un fervente cristiano naturalmente, l'angoscia che segue al fatto di non avere la fede. Solo la fede salva dall'angoscia. E infatti, ho preso un volume perché Kierkegaard non ha di fatto alcun interesse nella lettura di Kierkegaard se non per il fatto che nelle sue opere lui descrive se stesso, quindi descrive esattamente l'anima bella. Ed è insopportabile perché c'è un'arroganza, no? Un'arroganza mielosa, sdolcinata di colui che sa, no? Che sa tutte le cose e si rende conto che invece gli altri poveretti non sanno niente e il suo compito è quello di educarli. E dice così dunque Kierkegaard nel saggio che si chiama Timore e Tremore, cioè il titolo è... Dice, se non ci fosse nell'uomo una conoscenza eterna, se al fondo di tutto non ci fosse che una forza selvaggia, ribollente, la quale, torcendosi in oscure passioni, tutto produce, sia ciò che è grande come ciò che è insignificante, no? Se sotto ogni cosa si nascondesse un vuoto, senza fondo, mai colmo, che altro sarebbe la vita se non disperazione? Diceva un po' con Anassimo Angolo a Plato, che era un indeterminato, cioè. Se questa fosse la situazione, se non ci fosse nessun sacro vincolo che unisse l'umanità, se le generazioni si susseguissero l'una dopo l'altra come le foglie dei boschi, se una generazione succedesse all'altra come nel bosco il canto degli uccelli, qui sembra parlare quasi di Democrito, una casualità, se l'umanità attraversasse il mondo come la nave attraversa il mare, come il vento e il deserto, come un'azione vuota e sterile, se un oblio eterno sempre famelico schiasse la sua preda e non ci fosse forza alcuna per strapparmelo come la vita, non sarebbe allora vuota e sconsolata? No, la vita vuota e sconsolata. Conclusione, ma perciò non è così. Ah. Questo è, come dire, il modello, no, dell'argomentazione dell'anima bella. Se non ci fosse questo, se non era tutto quanto, quindi non è così. Perché? Sì. Ma qui sulla... Ecco. Non è che possiamo... Ecco, qui ancora, no? Dice la sua condizione attuale dell'uomo viene sentita come cattiva perché è una mescolanza, una commistura provvisoria ed anomala di spirito e materia, di bene e di male, di luce e di tenebra. E ancora, aderire al manicheismo non significa altro che professare la doppia dottrina, i due dogmi strettamente connessi, i due principi, o delle due radici, o dei tre tempi, o dei tre momenti, dell'inizium, del medium e della finis, come le indicava Sant'Agostino, i tre. Adesso parliamo di Dio. E da ultimo, possiamo leggere questo, dice: il mito soteriologico, ferme al mito cosmologico ed antropologico, al punto di confondervisi e di stabilire tra questi tre termini, universo, uomo, salvezza, uno stretto intreccio di corrispondenze, in apparenza complicate ma in realtà lineari. Ogni episodio della formazione o del divenire del mondo implicherà un aspetto relativo alla salvezza. Di fronte a qualsiasi progresso del male, emergerà un'occasione per riparare. No? Quindi ci vuole sempre il male perché ci sia l'occasione per riparare. Esisterà un puntuale parallelismo tra le fasi successive dell'imprigionamento della luce, che è la metafora del prigionamento della luce, no? E quella della sua liberazione nell'universo. La cosmogonia è soteriologia. Analoga corrispondenza tra imprigionamento e liberazione della luce si ritroverà nell'uomo, anche l'antropologia e soteriologia, e potremmo aggiungere anche la psicologia, con tutti i suoi annessi e connessi. L'antropologia corrisponde alla cosmogonia nel senso che la creazione e la storia dell'uomo, no? Ripercorreranno e torneranno a riprendere la genesi e il divenire dell'universo, vi sarà interconnessione e corrispondenza tra macrocosmo e microcosmo. E conclude qui: svincolare dall'universo e salvare nell'organismo umano questa sostanza luminosa costituirà di conseguenza un'unica operazione simultanea, no? Operazione appunto soteriologica di salvezza. Ora, la domanda che si potrebbe fare: che cosa ha a che fare esattamente tutta la soteriologia con la Trinità, con la teologia trinitaria? E questa è una bella questione, perché questa tripartizione è la tripartizione del segno. Noi non abbiamo mai visto così tanta chiarezza, ma il segno è uno, ma è trino. Pensa adesso su, significante, significa preferenza. Sono tre. Il segno è uno, ma sono tre persone. Tre momenti. Dove in effetti il primo, il padre è l'ineffabile, ciò che non si può dire, che cos'è che non si può dire senza il figlio, cioè senza il verbo? Il significante, perché dicendo il significante io dico il significato necessariamente, e per dire i significati devo dire i significanti, no? E cos'è che tiene insieme queste cose se non lo spirito? Qui parla sempre di spirito, lui usa il termine latino mens. Mens sì, significa anche spirito, ma soprattutto significa in latino l'intelletto, sarebbe il corrispettivo greco di nous, l'intelletto, l'intelligenza, la capacità intellettiva. Dunque, la tripartizione del segno è una questione interessante, perché si è sempre posta da Agostino, ma già prima, già con Plotino, in fondo c'era una tripartizione, no? L'uno, intelletto, anima. Una tripartizione che, e questa è anche una sua domanda qualche tempo fa, no? Questa della tripartizione, qual è la necessità,
sì, la necessità.
Della tripartizione? c'è la necessità del segno qua in fondo, no? Ora possiamo porla così: il segno, significante, significato, referente, no? Ha nel referente la sua garanzia, perché io dico qualcosa, pronuncio una parola, significante, immagine acustica, come diceva di Sussurro, ma questa cosa ha un significato, no? Significa qualche cosa, ma queste due cose qui sono garantite da che cosa? Per De Saussure dall'alberello, no? Cioè dalla realtà, dalla verità. E qui sta la questione interessante, perché questa realtà, questa verità, questo terzo che poi determina la tripartizione, è quella cosa che consente ai primi due elementi, cioè significante e significato, di avere un aggancio con qualcosa. Adesso si ricordo, certo. Ma nella teoria del segno di Agostino, che in fondo tutto il De Trinitate è una teoria del segno, in Agostino è lo Spirito Santo, lui fa da, come dire, è la relazione che lui chiama amore, no? Ma l'amore è una relazione, tiene unite le cose. Lo spirito è ciò che tiene unito il significante con il significato. Nella fantasia, Agostino se n'era accorto. Sì, certo, significante e significato, ma come faccio a sapere che queste cose stanno dicendo la verità? Lui ricorre, no, come sappiamo già dal De Magistro, poi lo vedremo ancora qua nella dottrina cristiana. Lui sa che non bastano, perché significante e significato non sono garantiti da niente. Dopotutto, chi garantisce che un certo significato sia il significato di quel significante?
Come conseguenze, no?
Esatto, sì, diceva già Platone, sì, una convenzione, certamente, e in parte la accoglie anche Agostino, la convenzione, sì, abbiamo imparato a pensare così, e va bene, però questa non è la garanzia. No. E allora ecco il terzo elemento, l'alberello di cosa? Adesso sì. Nel caso di Agostino è Dio, è la verità, perché l'alberello in fondo è la verità con quella che è. E la verità assoluta è Dio, è lui che garantisce in fondo che funzioni la tripartizione e che cioè il significante e il significato dicano veramente le cose come stanno, dicano la verità. Ora tutta la semiotica in fondo, a partire da De Saussure, che in fondo l'ha avviata lui, potremmo dire, tutta la semiotica è fondata sulla tripartizione del segno, ma a una più attenta riflessione ci si accorge che questa tripartizione era già presente in Platone. Platone, no? L'idea sta da su. Che è identica, sempre, eccetera. Qua giù cosa abbiamo? Abbiamo la cosa e quello che questa cosa rappresenta, il suo significato, che non vorrebbero dire nulla se non ci fosse lassù l'idea che garantisce che questo è effettivamente un libro. Idea che poi è diventata Dio.
Sì, Dio, probabilmente.
Ma allora, se questo è il problema, se il problema del linguaggio, perché il problema del linguaggio è che dicendo dico qualcosa, no? E cioè che il significante per poter essere detto, deve essere detto in quanto significato, se no non significa niente. Quindi dicendo il significato, io in realtà il significante, in realtà sto dicendo il significato. Ma come faccio a dire i significati se non attraverso significanti, attraverso parole? Il problema qui è che, e Agostino questo l'ha intravisto, perché con troppa pervicacia lui insiste sul fatto che queste tre persone sono una, e cioè che il segno è uno ma trino. Il problema, dicevo, sta nel fatto che la parola, no? Così come accade, comporta un crimine. Un crimine. Cioè mente. Inganna, perché dicendo una cosa ne dice un'altra, no? Per dire un significante devo dire un significato. Il crimine da cui occorre alla fine essere salvati è il linguaggio. Tutta la Trinità, due Trinitate qua, è una costruzione enorme, faraonica, messa in piedi al solo scopo di salvare, sì, dal crimine certo, ma quale crimine? Il vero problema è il linguaggio, è lì che sta l'impossibile, è lì che sta l'impossibilità di gestire, di dire come stanno le cose. E allora si può pensare a questo punto che tutta la buona parte, almeno della patristica, sia stato un tentativo di rispondere a questo crimine. Perché è come se Dio avesse cacciato le due così, no? Perché loro volevano sapere come è fatto il linguaggio, di cosa è fatta la parola. Che altro potevano volere sapere? Ma questo non si deve e non si può fare. Farlo significa trovarsi di fronte a tutte quelle cose che temeva fortissimamente qua Tirpido, no? Il vuoto, il nulla. Che provoca l'angoscia, ma provoca l'angoscia nel momento in cui ci si aspetta che non sia così. Che se no, che angoscia devo provare? Non esiste un senso nelle cose. Va bene, certo che non c'è, lo creo io di volta in volta che parlo. Qual è il problema? No, invece, deve essere un problema gravissimo, carico di angoscia, carico di ansia, di timore, di tremore. Il problema dunque è quello del linguaggio, e la teoria del segno appare essere un tentativo di rimediare il problema del linguaggio, problema che aveva ben visto Aristotele. No? L'entelechia non è il terzo elemento, l'entelechia è il compimento di significante e significato, in quanto compiuti, in quanto sono la stessa cosa. Mentre in tutta la semiotica fino ad oggi il terzo elemento è quello che dà un senso a tutto, ma fino al first. In fondo il terzo elemento, anche in verso, è la doxa, no? Che dovrebbe a riposo dare un senso a tutto quanto. Ma non è così in Aristotele. Perché la salvezza, tutta la soteriologia, è sempre un ritorno. si parla, parlando si commette il crimine, e cioè il crimine è quello che il significante non può dire se stesso se non come significato, e allora ecco che interviene la verità, interviene Dio e riconduce al significante a questo punto, provvedendolo di un significato stabile e certo, no? Che è esattamente quello che fa Hegel, no? Con la, come si chiama? Con la dialettica, no? Di sé per sé, poi attraverso l'offerbum torna a sé, e allora lo garantisce, diventa fino, diventa il tutto, e infatti lui lo chiama lo spirito assoluto, diventa l'assoluto, cosa che in Aristotele non c'è, neanche nei presocratici naturalmente. Quindi, dicevo, il crimine sta proprio nell'atto di parola, nel cominciare a parlare. Parlando avviene il crimine, cioè avviene che ciò che dico è un'altra cosa, è sempre un'altra cosa. L'unico rimedio è fare in modo che da quest'altra cosa che compare si possa tornare al primo elemento, confermandolo, rassicurandolo e soprattutto rendendolo assoluto. Mentre in Aristotele o in ciò che andiamo dicendo non c'è questo ritorno, non c'è mai, non si torna da nessuna parte, perché ciò a cui si vorrebbe o si dovrebbe ritornare propriamente non è mai accaduto, perché è sempre stato in divenire. E questo è ciò che tenta di fare Agostino nelle Trinitate, mostrare che queste tre persone ci sono separate e sono necessarie tutte e tre, perché senza lo spirito, che è quello che tiene insieme, che dà un senso a tutto, il padre e il figlio si disperdono, non ci garantisce la loro unione, che è esattamente quello che fa nella semiotica anche contemporanea il terzo elemento, che può essere l'alberello di Gesù o qualunque altra cosa. Cioè il referente è ciò a cui da ultimo ci si riferisce, no? Per sapere che cos'è veramente, che significante dice, il significato dà sì un significato, ma chi mi dice che le cose stanno veramente così è il referente, l'alberello. Dio, no? In tutta la patristica, e in effetti soltanto lui può garantire una cosa del genere, che non ha garanzia naturalmente, no? Però soltanto questa idea di ritorno a qualcosa di assoluto, perché il percorso è questo: c'è qualcosa che non si può dire, perché non posso dire il significato, il significante, scusi, perché dico un significato, no? Non posso neanche dire significato perché dico un significante, ma dicendo significante che non posso dire, no? Ciò che dico è il significato, quindi è necessario che questo significato possa in qualche modo ritornare sul significante e fissarlo, fermarlo, renderlo assoluto, renderlo quello che è. È una questione complicata, mi rendo conto, è tutt'altro che semplice, ma vale la pena interrogarsi sulla semiotica, perché la semiotica, dopo tutto, è una delle discipline che a tutt'oggi ha un maggiore seguito, no? Tutti parlano del segno, no? E il segno, sì, segno. Certo, se consideriamo il segno soltanto come un rinvio, va bene. Ma se consideriamo il segno come prepartizione, ecco che allora le cose si complicano. Perché questo terzo elemento non solo non c'è, ma non ha nessun motivo di esistere. cioè soltanto se prendo questo atto, no? Per cui il significante non si può dire, ma si dice solo il significato, se lo prendo come un crimine, solo allora mi serve il terzo elemento per emendarlo, cioè per redimerlo dal crimine. Costruendoci su tutta la satariologia, probabilmente. Il significante, dicendosi, diviene, si altra, diventa altro. Quindi non so mai che cosa sto dicendo esattamente, anche se sono continuamente preso, no? Dalle parole che dico, ma freddo?
Caldo.
Ci sta bene, c'è umidità, però. Il crimine è questo, è il divieto, e il divieto è quello di non interrogare il linguaggio. E infatti il divieto riguarda la conoscenza. Non devi interrogare oltre, no? Per Aristotele era così, suggerimento, cioè inutile che interrogare la doxa perché si trova sempre la doxa, è vero. Ma già per Platone non è così, Platone c'è il divieto, non devi interrogare oltre, perché lui, Platone, si renderà benissimo conto che se uno comincia a interrogare, questa storia dell'idea non sta in piedi. Chi te l'ha detto che c'è il divieto? Dove arriva? La stessa cosa per Plotino. Lì il divieto è ancora più tassativo, guai a domandare. La stessa cosa nel cristianesimo, guai a domandare, guai a cercare la sapienza, guai a volere sapere di che cosa è fatto il linguaggio, perché in fondo volere sapere di cosa è fatto il linguaggio significa volere sapere di cosa è fatto Dio, cioè di niente. Esattamente. Ecco allora la cacciata dall'Eden. Tu non devi conoscere, non devi sapere.
Infatti Paolo,
tutti quanti. Sì, ora che cos'è però che ha fatto sì che in tutta questa storia ci fosse un così grande successo? Perché quello che dice la Bibbia di per sé, ma sì, è folcloristico, non è niente di che, si contraddice ininterrottamente, dice un sacco di scempiaggini, ma c'è un aspetto che ci fa vedere come si è veramente costruita una religione. Sa qual è Cesare? Lo abbiamo avuto sott'occhio qualche anno fa, con l'epidemia. In questo caso abbiamo potuto assistere in piccolo, ma d'altra parte anche il cristianesimo è nato piccolo, non è? Erano quattro gatti, scalmanati, ma quattro gatti. Ma come si è costruito? Dando a ciascuno, fornendo a ciascuno una verità da imporre sull'altro. Io ricordo delle scene emblematiche, viste proprio io, no? di una commessa di un supermercato, no? Persone che non erano assolutamente nessuno, no? Caricata di un potere, no? Di potere decidere chi deve entrare, chi non deve entrare, chi era maschile, ed era tutta pronta di questo potere che aveva. La stessa cosa mi è capitata all'ufficio postale con una impiegata delle poste, lo stesso, no? Questa arroganza, questa modalità di supponenza di chi pensa di avere la realtà e di quindi di poterla incontrare. Un'altra cosa, mi è stata, questa non l'ho vissuta io, mi è stata raccontata, un tizio se andava in giro senza mascherina, era da solo, uno gli si avvicina e gli dà dell'ignorante perché lui non si metteva la mascherina, quindi non possedeva questa verità che invece lui possedeva. Si rende conto del potere che questa storia qui ha dato alle persone che non hanno mai avuto in vita loro, che non ce l'avranno mai più, ma in quel momento hanno avuto, hanno goduto di un potere enorme, perché tutto lo Stato era alle loro spalle e li sosteneva, no? La delazione, quello che telefonava perché ha visto uno correre da solo sul lungomare, no? È intervenuto l'esercito, la marina, questo potere enorme qui è la questione che poi già pone più o meno Paolo, perché anche lui già incomincia, no, a porre questa cosa qua, dare un potere enorme alle persone, nel caso della religione un potere eterno che non svanisce con l'epidemia, però l'epidemia, questo momento, no, storico, ha messo veramente in luce, ma si intravedeva già dall'inizio che era l'avvio di un qualcosa di religioso, e cioè offrire a ciascuno l'opportunità di poter giudicare, colpire, deprecare il suo prossimo, no? Con verità.
Tutto Paolo.
Eh?
Tutto Paolo.
Esattamente. Con verità, perché questa verità è fornita da una supposta scienza, poi diffusa attraverso la televisione, eccetera, eccetera. E se lo dice la televisione. Lì è proprio in piccolo, ma come dire, si è intravisto il nascere della religione, come fa una religione a prendere piede. La più parte delle persone era assolutamente convinta che le cose stessero come diceva la televisione, nessuno si interrogava, interrogarsi sarebbe valso l'eventualità di perdere questo potere, il potere di telefonare alla Guardia Nazionale se vedevo uno in giro senza la mascherina, no? Il potere di bloccare quell'altro, il potere di... Ma si vedeva in queste persone tronfie, proprio eccitatissime da questa nuova situazione, per loro insperata naturalmente, perché personaggi insignificanti, no? Che però per una volta nella loro vita all'improvviso sono diventati importanti. Ecco come nasce la religione, cioè. Se questa cosa poi, anziché essere per un periodo limitato, è portata all'eternità, ecco che il gioco è fatto. Che poi anche in questo caso sì, non c'è più il coso, l'influenza, quello che era, ma rimane la questione della scienza, no? Lo dice la scienza ancora oggi, tutti quanti lo dice la scienza dice, la scienza che non è altro che una trasposizione della parola di Dio, no? Del verbo. La Bibbia ha detto così, quindi è così. La scienza ha detto così, quindi è così. Questo è l'impianto della religione, l'ossatura, potremmo dire, di qualunque religione. E qual è il crimine? Qual era il crimine al tempo del coso, del Covid? Metterlo in discussione.
Ah sì, poi ovviamente...
Ecco la cacciata. Le persone venivano in alcuni casi letteralmente cacciate, per esempio dallo studio televisivo, perché non erano d'accordo. No? Era cacciata dall'Eden, pari pari, uguale, ripetuta, quella non è mai esistita, ma è esistita nella fantasia popolare.
No, no, con una religione, era nata una religione.
Esattamente, esattamente. E quelli che ponevano qualche obiezione, qualche dubbio, venivano tacciati di antiscientismo, no? Cioè gli eretici, quelli che non credono in Dio.
Non è cambiato nulla da
niente.
Da Adamo e Eva.
Assolutamente niente. gli scritti della Bibbia non sono neanche dei miti, sono, potremmo quasi dire, folklore che locale di allora, che esisteva in quell'area geografica compresa tra la Palestina, la Galilea, la Samaria, la est, la Siria, in quell'area lì, cose che si tramandavano, eccetera, no? E poi a un certo punto, messo insieme tutto quanto, si è pensato a qualcosa che doveva esserci qualcosa di assoluto, perché soltanto se è assoluto non può essere messo in discussione. Gli dei dei greci, dei giocherelloni, un po' dei supereroi, no? Umani ma con dei superpoteri, tutti gli dei, le dee, eccetera.
Perché non era un dio,
niente di più. No. Poi ci credevano anche loro. Ma mancava, questo abbiamo detto tante volte, ma era una cosa importante, mancava l'idea dell'assoluto, che invece si è posta poi in modo categorico e forte con Plotino, e lui l'ha costruita pezzo per pezzo, come abbiamo letto. Perché questo Dio, così come viene descritto, dicevo all'inizio, nella Bibbia, soprattutto nel primo libro del Pentateuco, il Genesi, che sembra quasi una macchietta da un spettacolo, un personaggio da operetta, no? Che fa, si arrabbia, si scaglia, poi si contraddice, poi dice una cosa, poi dice un'altra. geloso, ma lo dice lui, è geloso dell'uomo, non vuole che l'uomo si distragga da lui, lui deve essere il centro del pensiero di tutti sempre.
Se non si riflette scopre questa cosa,
ma è così,
tremendo, perché il fatto che contemplare, diciamo che esista il paradiso, ok, uno va in paradiso, cosa fa tutto il giorno? Contempla Dio.
Sì, contempla la verità, cioè il bene assoluto. Naturalmente questo bene deve essere anche lui un assoluto, cioè non deve essere argomentato. Il bene è ciò a cui ciascuno tende, ma che cosa sia poi di fatto non si è mai saputo, non si può sapere, no, chiaramente, proprio perché è un significante, è un significato che ha un'infinità di significati.
Ecco, tutto da lì parte anche questa questione, no?
Sì, sì, anche l'amore, no? Di cui parla Agostino, l'amore che poi lo riprende da una citazione dall'anonimo autore dell'Imitatio Christi. L'amore è l'inclinazione al bene, no? Ciascuno tende verso il bene, questo tendere verso il bene è l'amore. Oh. Ma non sappiamo cos'è il bene. E allora ecco cos'è il bene, è Dio. Diventa Dio. È un bene assoluto. E infatti non è un caso che la Bibbia, il testo autentico, non originale, fosse messo all'indice, cioè non era possibile leggerlo. Si poteva leggere solo la Bibbia, la versione ufficiale del cristianesimo, cioè quella emendata, quella che abbiamo visto anche in Filone, no? Lui che c'era il motivo, qual è il motivo fondamentale? Il motivo fondamentale della tutta l'esegesi biblica è il fatto che tutte le cose che vanno contro ciò che io voglio devono essere cambiate, no? Devono essere emendate, devono essere sostituite con qualche cosa che a me piace. Era qua una nota ma significativa, quindi sempre in Agostino. Dove è andato? Devo essere qua. Comunque diceva che il significato dell'esegesi è quello di quando si trova, no, un versetto della Bibbia che va contro o la morale o quello che si crede, eccetera, ecco che allora vuol dire che questa cosa qui è stata detta ma in senso traslato, in senso allegorico, e quindi va trasposta. Eccolo qua, trovato. Agostino, questo è Agostino che parla, eh? Dice, in questa scommessa come nota, ma poi ci sarà nel testo, ma è molto significativo. Tutto quanto nelle parole divine non può essere riportato secondo il senso proprio, cioè letterale, no? Né all'onestà dei costumi né alla purezza della fede, va riconosciuto come espresso in forma figurata, dove l'onestà dei costumi attiene all'amore di Dio e del prossimo e alla purezza della fede, alla conoscenza di Dio e del prossimo, va emendato. Vuol dire che, cioè lo dice, perché lo dice, però lo dice in modo traslato e va quindi interpretato. Ecco fatto. E è risolto il problema. Ecco. No? Marchingegno già avviato con Filone, no? L'avevamo visto. L'esegesi biblica è questo, cioè togliere tutte quelle cose che incrinano, minano la certezza della fede e porle come allegorie, che significano un'altra cosa che è quella che...
Diciamo che è l'ermeneutica poi, no?
Esattamente, proprio così. Proprio così. E tutto ciò si è costruito il pensiero occidentale, quello con cui abbiamo a che fare quotidianamente.
Ah, certo.
Una bella storia.
Io mi ricordo un aneddoto che lei, come ci siamo conosciuti poco dopo, che diceva: attenzione a coloro che vogliono fare del bene.
Esatto. Sì. Sì, e dicevo bene, perché quelle che vogliono fare il bene sono le anime belle, quelle che presumono di sapere che cos'è il bene assoluto, e quindi devono costringere l'altro ad attenersi a ciò che loro,
a quello che loro
hanno deciso che
è il bene.
Esatto. Bene, Cesare, andiamo con un'oretta. Fatto una bella chiacchierata,
sì, io lei. È stata poi utilissima questa cosa, queste questioni.
Va bene, mercoledì dovremmo essere.